Laser. Quello che avete ascoltato è il rumore di una guerra di cui non si parla. Una guerra che sembra non esistere, ma che ha un suono cupo e inquietante. E due colori diversi, a seconda dell'artiglieria, bianco lattiginoso, quella saharawi, nero pece, quella marocchina. Il conflitto di cui non si ha notizia, nonostante sia in corso da oltre un anno, è infatti reiniziato il 13 novembre 2020, vede impegnati il Regno del Marocco e la RASD, la Repubblica Araba Saharawi Democratica. Le parti hanno ripreso le ostilità dopo un silenzio che durava dal 1991. Il cannoneggiamento si svolge tra le due milizie nell'area geografica di Makbes, nel Western Sahara, a ridosso con il confine algerino. Assieme ad altri giornalisti provenienti da tutta Europa, osserviamo gli scontri che avvengono a circa 2 chilometri lungo la linea d'orizzonte davanti a noi e che testimoniano che si tratta di una guerra non di contatto ma a distanza. Siamo sdraiati a terra, assieme ai militari saharawi, su una duna di sabbia e pietre nel mezzo del deserto prospiciente al muro che divide il Sahara occidentale tra i territori occupati dal Marocco e quelli liberati e quindi controllati dalla RASD.
Vamos, rapido.
Lasciato il fronte di guerra, ci dirigiamo verso il campo base a bordo di una vissuta Land Rover opportunatamente mimetizzata con la sabbia rossastra del deserto. Mentre il soldato alla guida percorre direzioni solo a lui note, il suo collega Omar, più giovane ma già avvezzo al conflitto, ci spiega che il lungo percorso di andata e ritorno dal fronte è l'unico modo attraverso il quale lui e i suoi commilitoni possano muoversi in sicurezza, considerato che i radar marocchini posti sul muro hanno un raggio d'azione di quasi 60 km. Tale accortezza è imprescindibile in quanto rischierebbero poi di essere intercettati dai droni di cui l'esercito di Mohammed VI è provvisto e che già hanno mietuto diverse vittime tra i soldati del Polisario. Raggiunto l'accampamento militare, prima di partire in direzione dei campi profughi posizionati nei pressi di Tindouf, in territorio algerino, abbiamo l'occasione di incontrare nella Khaima, così viene chiamata in lingua sania la tenda, il comandante in capo.
Mi chiamo Badi Hamoudi Najem. Ho iniziato la carriera il 1 ottobre 1975 all'età di 19 anni. In occasione della prima guerra contro il Marocco. E ad oggi sono il comandante del 6° reggimento dell'esercito di liberazione popolare saharawi, insediato nella zona di Makbes, dove nell'anno trascorso si sono concentrati l'83% dei combattimenti svolti fino ad ora.
Najem ha partecipato al primo conflitto svoltosi tra il 75 ed il 91 e di cui porta sulla pelle i segni dei combattimenti del 77 quando venne ferito da SPK Jaguar, gli aerei francesi impegnati contro il Polisario nell'operazione Lamatan per conto delle truppe mauritane. Ricorda bene sia la costruzione del muro di 2720 km negli anni 80 e la relativa posa di milioni di mine anticarro e antiuomo che i negoziati che portarono al cessate il fuoco del 91 e la conseguente decisione di indire il referendum mai realizzato. La sua presenza non è un caso isolato, sono numerosi i militari esperti come lui utili a far crescere i commilitoni più giovani.
كان ذاك الزمان عندنا لا ثلاث قطاعات المواجهة
Dopo quanto accaduto il 13 novembre 2020, abbiamo una sola scelta: resistere per ottenere l'indipendenza e la sovranità per il nostro paese. E per fare questo siamo disposti a lottare fino alla morte. Non ci sarà stabilità nella regione se non verrà rispettato il diritto all'autodeterminazione. E siamo fiduciosi che riusciremo a farcela, perché confidiamo nelle nostre capacità, conosciamo bene il territorio, siamo figli del deserto. Inoltre siamo contenti che i nostri soldati, inclusi i molti giovani che hanno aderito volontariamente, abbandonando l'Europa dove studiavano e lavoravano per unirsi a noi, si stiano facendo valere sul fronte di guerra. E mentre nel frattempo i diplomatici stanno ottenendo progressi considerevoli, altrettanto stiamo facendo noi, qui, giorno dopo giorno, conquistando diversi settori di territorio. Vi riusciamo perché sappiamo bene chi è il nemico, conosciamo il Marocco e chi probabilmente si cela dietro di esso, Stati Uniti, Francia, Israele, Emirati Arabi ed altri ancora. Ma soprattutto perché rispetto a loro abbiamo una motivazione.
Che è percepibile anche dai gesti e dalle parole di Mehdi, militare volontario 35enne che racconta di non voler altro che riavere indietro la sua terra, di modo che la figlia possa avere una vita degna, studiando in un paese libero. Anche Mahmoud Salam Ashdud, combattente della prima ora e pressoché coetaneo di Najem, manifesta uguale convinzione.
Sono della vilaia di Smara, Daira 3, quartiere 5. Ho 5 figli, 2 maschi e 3 femmine. Vivo come tutti i rifugiati nella mia tenda e ho deciso di tornare in guerra. Nessuno mi ha obbligato. Anche mio figlio si è arruolato spontaneamente e come lui tanti altri soldati qui presenti. Sono una generazione coraggiosa che ha voglia di apprendere da noi che abbiamo l'esperienza della precedente guerra. Ed è giusto che tramandiamo a loro il nostro sapere, di modo che imparino a conoscere oltre che il nemico anche il deserto, che sappiano orientarsi con le stelle, che capiscano quando sta cambiando il tempo e che riescano come noi ad allontanarsi anche di 200 km in una notte se la luce della luna lo permette. Certo, la guerra di ieri è diversa da quella di oggi. Oggi combattiamo contro un muro ben preparato e difeso dai radar, dall'aviazione e dai droni. Però noi altri abbiamo una volontà che loro non hanno. Vogliamo riprenderci il nostro terreno. Perché quando ti tolgono la tua terra, ti portano via tutto. Chi conosce la guerra sa che non esiste nessun tipo di guerra buona. Perché la guerra è la morte, e la morte non la vuole nessuno. Però la terra è un'altra cosa. Devi dare il tuo sangue, la tua forza, la tua vita, di modo che i tuoi figli e quelli che arriveranno dopo possano avere indietro la propria terra per avere una vita migliore della tua.
Il tramonto alle nostre spalle è uno spettacolo di rara bellezza e mentre il cielo tocca la terra tingendosi di colori sgargianti che via via si affievoliscono con il calar della notte, ci dirigiamo verso i campi profughi, percorrendo la striscia nord-ovest del Sahara occidentale, con davanti a noi il confine con il Marocco e sulla destra dapprima quello mauritano e successivamente quello algerino. Sorpassati i checkpoint di rito, giungiamo negli accampamenti, che da oltre 40 anni sono insediati in una zona chiamata il deserto dell'Ammada, considerato uno dei luoghi più inospitali della Terra, a causa di un clima ostile dove oltre ad un'escursione termica che varia tra i 5 gradi sotto zero fino ai più 55, sovente si aggiungono anche le tempeste di sabbia. Ad oggi ci vivono circa 200.000 rifugiati, su di cui pesano gli esiti della guerra in corso tra le parti, definita, secondo i canoni internazionali, come conflitto a bassa intensità, in quanto non genera direttamente grandi numeri di decessi. La realtà racconta ben altro. Lo spiega in modo esauriente il rappresentante locale dell'organizzazione non governativa Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, che abbiamo incontrato nella vilaia di Dakhla.
My name is Samir Zamouchi. I'm the country representative of CISP in Algeria.
Mi chiamo Samir Zamouchi e sono il country representative in Algeria per conto del CISP. Siamo la ONG italiana che da più tempo opera nei campi profughi Sahrawi. avendo iniziato l'attività nel 1984. Le nostre aree di lavoro sono tre: educazione, salute e protezione. Lavoriamo nelle città dei territori liberati del Sahara occidentale, con il network italiano chiamato Rete Tifariti. La totalità di quanto facciamo ha risentito fortemente dell'arrivo della pandemia da Covid-19. In tutta l'area dei territori liberati vi è un solo ospedale, ed è nella città di Tifariti. E ancora peggio è andata nel novembre del 2020, con l'esplosione del conflitto. La situazione è diventata drammatica da subito. Le persone hanno iniziato a fuggire, alcuni verso la Mauritania, gli altri in direzione dei campi profughi. Non abbiamo statistiche ufficiali, ma, d'accordo con le autorità sahrawi, abbiamo stimato che si tratti di non meno di 5.000 famiglie, con almeno tre componenti cada una. Significa che stiamo parlando di oltre 15.000 persone. Possiamo dare questi numeri perché abbiamo effettuato riscontro con quanti dei progetti che seguiamo si sono bruscamente interrotti da un giorno all'altro. Siamo di fronte ai rifugiati dei rifugiati. Chi ha abbandonato i territori liberati, ha lasciato lì o ha perduto lungo la strada camminando per centinaia di chilometri le proprie fonti di sostentamento. Parliamo di agricoltori e pastori che hanno perso tutto. Non hanno più bestiame né terra da coltivare. E giunti qui nei campi, a meno che non abbiano dei familiari, ma stiamo parlando di una quota minima, si sono ritrovati senza nulla. Senza acqua, senza una tenda dove vivere, senza un posto che fosse pronto ad accoglierli. È un paradosso, ma possiamo dire che in un luogo enorme come il deserto non c'è spazio per loro. Grazie a Dio la solidarietà degli altri rifugiati, quelli che nei campi già vivevano, è stata enorme. Con poco o nulla da dare, hanno comunque donato qualcosa. Coperte, tende di fortuna per la notte, qualsiasi cosa. La comunità internazionale, l'ONU, le ONG, hanno cercato di contribuire, ma non basta. I 5.000 pacchi alimentari che il World Food Program ha destinato ai profughi sono certamente utili, ma il fabbisogno reale non è coperto. Noi stiamo cercando di fare il possibile, chiedendo aiuto al consorzio delle ONG, ma non basta. E nel frattempo il Marocco continua a negare che la guerra esista. Non è vero. L'abbiamo vista con i nostri occhi, quando assieme ai colleghi siamo scappati da Tifariti. Quindi abbiamo bisogno che tutta la comunità internazionale si mobiliti, facendo ogni sforzo necessario per aiutare i Sahrawi.
So we need all as international community to mobilize our efforts in order to help the Sahrawis.
Gli esiti della guerra superano quindi di parecchio il conflitto stesso. Al dramma dei rifugiati di ritorno si aggiunge anche il problema delle risorse alimentari che iniziano a scarseggiare, come racconta Bou Beni Yahya, presidente dell'organizzazione Media Luna Roca Sahrawi, che fornisce aiuti umanitari nei campi. Spiega che riso e farina sono completamente terminati e che, conseguentemente, non è possibile garantire a tutti il paniere mensile di base, che consta di 17 kg a persona di cibo, per un totale di 2100 calorie per individuo. Ad esacerbare ancor più la situazione è la penuria eclatante di vaccini, come in tutta l'Africa, per poter combattere la pandemia da Covid-19, giunta nei campi nella primavera del 2020, con il consueto triste bagaglio con cui la si conosce: pazienti contagiati, deceduti, misure di distanziamento sociale. Il ventilatore meccanico è palesemente desueto, ma è l'unico disponibile per l'anziano degente affetto da Covid in fase attiva. Siamo nell'ospedale di Rabuni. Stiamo seguendo il medico internista Talebui Ibrahim Ghali, che ci aggiorna sullo stato di salute del malato.
Bueno, nosotros estamos aquí con un paciente Covid positivo, le estamos haciendo un pase de visita para evaluarlo. Parámetros vitales. Generalmente el paciente se encuentra muy estable, sin falta de aire, opneo en reposo, saturado muy bien, lleva su tratamiento bien controlado. Generalmente, próximamente, normalmente se da de alta.
Nonostante l'insufficienza di risorse e mezzi, Ghali porta comunque avanti il suo lavoro in modo encomiabile. Lo stesso entusiasmo lo trasmette anche il 21enne Hamed Mohamed Salem Hamed, infermiere presso l'ospedale di Bushdur.
È passione. È un lavoro umanitario che mi ha affascinato sin da bambino. e oggi che lavoro con i pazienti Covid in ospedale e anche nelle loro case, mi sembra di aver realizzato quanto desideravo. Sai, ci sono tanti momenti che ti segnano, come quando hai un anziano contagiato e devi informarlo su come convivere con la malattia e le altre sue infermità. Devi farlo con delicatezza, parlandogli dal profondo del cuore, perché lui è spaventato e devi rispettarne il dolore. Così facendo, alla fine di una lunga e dura giornata di lavoro, puoi avere indietro un senso di soddisfazione per quello che hai fatto. Sai, questa si chiama etica professionale. Devi trattare tutta la gente con sensibilità.
Tienes que tratar a toda la gente con sensibilità.
Lasciata la villaia di Bushdoor, assieme al nostro accompagnatore e traduttore Ali, raggiungiamo quella di Auserde per incontrare una delle famiglie fuggite dai territori liberati a cui si riferiva Zamushi. Il cortile di sabbia battuta che attraversiamo è contornato da altre case ad un piano in via di costruzione. Entriamo in quella di Sid Ahmed. È modesta e dignitosa al tempo stesso. È composta da una sola stanza con 5 finestre sui 3 lati. Ci attende, seduto a terra, sul tradizionale tappeto usato in ogni abitazione saharawi.
Siamo Mohamed Boulud, Sid Ahmed, tiene 55 anni, viene dalle zone liberate di Tifariti.
Il pastore 55enne racconta di aver vissuto nella zona di Tifariti sin dal 1991, assieme alla famiglia composta, oltre che da lui, dalla moglie e dai 2 figli, una femmina e un maschio. Le cose sono cambiate radicalmente nel novembre 2020, quando a seguito della rottura improvvisa del cessate il fuoco da parte marocchina, ha compreso che tutta la zona liberata aveva smesso di essere un posto sicuro. Impaurito, ha fatto l'unica cosa possibile, abbandonando tutto, fuggendo verso i campi, dove l'accoglienza che gli è stata riservata ad Auserd lo ha riempito di gioia e dove spera di poter vivere in pace con la sua famiglia e la sua gente.
Con suo popolo e con sua nazione e con sua gente.
Non ho numeri certi sui profughi giunti dalle zone liberate, ma sicuramente posso affermare che la stragrande maggioranza sono stati accolti qui, nella wilaya di Auserd. Noi stiamo facendo il massimo, ma c'è bisogno dell'aiuto di chiunque, da ogni angolo del mondo, perché a queste persone manca tutto: acqua, cibo e spazi abitativi.
A parlare è Mariam Salek Hemada, governatrice di Auserd, che abbiamo raggiunto dopo l'incontro con Sid Ahmed.
Abbiamo tante famiglie che sono arrivate immediatamente dopo che la guerra è iniziata e la maggior parte di loro non possiedono nulla. La famiglia che avete incontrato ne è un esempio. È esattamente una di queste. E per cercare di aiutarne il più possibile, le associazioni sahrawi qui nei campi hanno lanciato una campagna di raccolta fondi. È in questo modo che quella da voi visitata è riuscita a costruire pian piano una casa, di modo che abbia, quantomeno, un posto dove vivere.
La Hemada è un personaggio carismatico con una lunga esperienza alle spalle, avendo già ricoperto dai primi anni 2000 a seguire il ruolo di ministra per 2 volte nel Dicastero della Cultura e in quello dell'Educazione. Era inoltre presente ad ottobre 2020 nelle manifestazioni contro l'apertura illegale della breccia nel varco di El Gergerat, nel sud-ovest del Sahara occidentale, da cui poi scaturì la ripresa delle ostilità il successivo 13 novembre. Un altro esempio, l'ennesimo, che racconta di come la centralità della figura femminile nella società sahrawi sia indiscutibile ed abbia un peso consolidato. Aiutano in tal senso le parole rilasciateci al fronte dal comandante Najem.
Durante il primo conflitto, l'intero progetto dello Stato sahrawi, la costruzione dei campi e i servizi sociali, furono lasciati in mano alle donne. La loro presenza è stata fondamentale, in quanto gli uomini venivano impiegati per un solo lavoro, la guerra, a cui comunque partecipò anche il mondo femminile, arruolandosi e combattendo in quell'esercito. Facendo un'analisi complessiva, le donne hanno contribuito moltissimo al processo di liberazione e continuano a farlo ancora oggi.
A manifestare tale protagonismo non è solo la voce di un'amministratrice di prima fila come la Hemada, ma la totalità del mondo femminile che durante questo conflitto, pur se tra mille difficoltà, sta tenendo in piedi la quotidianità della vita nei campi, implementando nelle vicende ordinarie di ogni giorno, come da consuetudine, anche il fabbisogno di socialità e cultura. Ne è conferma lo slogan libertario che state ascoltando, prigioniero di Gedamizik, o ti liberano o io sarò con te. Indirizzato ai 24 prigionieri politici incarcerati 11 anni fa, dopo lo sgombero dell'omonimo campo di protesta e a cui è dedicata, nel suo anniversario, una drammatica e realistica messa in scena teatrale, interpretata da centinaia di donne tra le dune nella notte stellata di Dakhla. Uno spettacolo dal forte impatto emotivo, che ha simulato sia l'incendio dell'accampamento che le violenze compiute allora dall'esercito marocchino. Non si tratta di un episodio isolato, tutt'altro, in quanto in bilico tra memoria, arte ed esigenze identitarie, la cultura è da sempre elemento unificante e storicizzato per i Sahrawi. Come fu la tradizione musicale, affermatasi in simultanea con l'insediamento dei campi a metà anni 70 per la generazione dei genitori, lo è oggi la cinematografia per quella dei figli, i quali, grazie all'attività decennale della Scuola del Cinema nata a Bouchdour nel 2011 su stimolo del Festival Fissara, nella narrazione visiva hanno trovato una forma espressiva aggregante, capace al contempo di raccontare le loro storie e di fornirgli conoscenze utili per nuove attività lavorative, impensabili in un campo profughi, dove ognuno a suo modo, mescolando assieme aspirazioni personali, coscienza politica ed un granitico senso di appartenenza ad una storia sia personale che collettiva, cerca di realizzare la speranza in un futuro migliore.
Hola, buenas. Mi nombre es Nata Salma. Nací el 27 de abril en 1996.
Mi chiamo Nata Salma. Sono nata il 27 aprile 1996 e vivo nel campo profughi di Bouchdour. Dopo aver portato a termine il liceo in Algeria, mi sono iscritta all'Università di Algeri, dove sto studiando diritto. È difficile economicamente per la mia famiglia sostenermi, ma pian piano ci stiamo riuscendo. Lo faccio prendendo a modello l'impegno e l'importanza che le donne Sahrawi hanno avuto negli anni 80 e 90, ricordando quanto hanno combattuto durante le lotte che hanno sostenuto. È grazie a loro che le cose sono migliorate per tutta la nostra gente. Certo, la vita che affrontiamo nei campi è problematica, molto più che nelle grandi città. Il clima è duro da sopportare e ultimamente manca anche il cibo. Però, nonostante tutto, spero di riuscire a realizzare il mio sogno, che è quello di terminare il percorso di studi per poter diventare un avvocato e difendere i prigionieri politici Sahrawi.
E difendere i presos politici.
والله خلي من دم الليل دموعي غارو عييت طول